Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata inizio in attesa di Flaminia che ci sta raggiungendo. È arrivata una sua cara amica che ho scoperto essere anche una mia vecchia amica. Chi c'è? Chi c'è?
Olimpia Bolla.
Ah, Olimpia Bolla, che in qualche modo rappresenta una delle donne più intraprendenti che ho conosciuto in questa città, perché tu hai iniziato come imprenditrice immobiliare, sei arrivata anche ad aprire un bellissimo ristorante che a Roma ha fatto epoca, parliamo di Jeff Blin,
sì,
un ristorante all'americana, ma all'americana raffinato,
molto.
Alla fine di Viale Parioli, di fronte al Caminetto, poco dopo il Caminetto. Abbiamo visto tra l'altro adesso una serie di sequestri, sembra che quello che avevano messo su Viale Parioli non fosse proprio regolare, non so se hai seguito.
Sì, diciamo che io quando noi aprimmo il ristorante lavorammo e aprimmo in ritardo proprio per avere tutto in regola.
Sì, ma non avevate occupazione in suolo pubblico sul
pavimento? No. Però adesso dopo anni si sono svegliati e non so, il Caminetto che ha i tavoli lì da 40 anni, per cui non so.
Il buon vecchio Italo.
Esatto.
Chissà che farebbe.
Non si sa, comunque.
Ma veniamo a noi. Oggi ti sei messa in testa di risolvere i problemi della collettività, creando uno strumento pratico, intelligente, per risolvere quale dei tanti problemi che ci attanagliano?
Allora, direi la madre di tutti i problemi, nel senso che ad oggi, non solo in Italia, non solo in Europa, diciamo un po' in tutto il mondo, la disattenzione alla guida dovuta all'uso dello smartphone.
Mi stavo parlando di guidare.
Esatto. È la prima causa.
Noi siamo molto ascoltati dai tassisti, dalle
esatto.
persone in macchina, ecco. Perché la radio è più compagna della televisione,
certo,
in auto.
Assolutamente.
Quindi.
No, quello che è importante sapere, insomma, è facilmente documentabile, che
si va a sbattere.
Si va a sbattere.
Attenzione,
usando
quindi.
Lo smartphone. Usando il cellulare oggi è diventata non più il bere, non più la droga, non
il
più
fumare,
la velocità.
Adesso sembra non si può più nemmeno fumare in
è
auto.
È veramente quello che si chiama la disattenzione alla guida, ovvero prendere in mano il telefono.
E Olimpia, che si è inventata?
Allora, Olimpia, diciamo, Olimpia insieme a tutto uno staff, ci tengo a dire che questa app
sì,
è
sì,
italiana.
È tutto lei, adesso fa così, ma in realtà
no.
Il genio è tutto
non
in casa.
Non è vero, infatti, perché mio marito è dietro di me ed è veramente la mente.
No, l'idea è tua però.
L'idea è venuta banalmente un anno fa, anche perché questa app non è
anche
che
a Newton
così.
Quando gli cadde la mela sulla testa diceva così.
Esatto.
Tu lo scoprì qualcosa che si chiama la gravità, insomma.
Esatto. No, diciamo che allora c'è stato un lavoro dietro di un anno. Siamo usciti, abbiamo lanciato l'app ufficialmente
a fine il nome.
Agosto. Smartphoners.
Con la RS finale.
Con la RS finale, che è visibile, poi vi spiegherò come è scaricabile su tutti i telefonini, quindi Android e iOS. E il nostro sito si chiama www.smartphoners.it. Abbiamo la nostra pagina Facebook Smartphoners, lo trovate sull'Apple Store, totalmente gratuito, ci tengo a dire, perché questo è il punto di
partenza.
Sei
una benefattrice.
Magari, sì. Dunque, questa cosa nasce, l'idea nasce banalmente un anno fa.
Mentre guidavo
e ho fatto il gesto che fanno più o meno tutti in autostrada di distrarmi, togliere il mio sguardo dalla strada, prendere il telefonino appoggiato sull'altro
sedile,
rialzare dopo qualche secondo gli occhi e quasi trovarmi dentro
addosso
un camion.
Alla macchina,
ok,
di fronte,
perfetto.
Certo. Non è perfetto, ma insomma capiamo.
No, è quello che succede purtroppo. Spessissimo.
Anche agli uomini, non solo alle donne.
Esatto, anche molto nelle città, ci tengo a dirlo, perché in questo momento gli incidenti con l'uso dello smartphone sono ancora più presenti nelle grandi città. E detto questo, ne abbiamo parlato con mio marito, noi siamo dei curiosi, abbiamo cominciato a guardare che cosa si
diamo
fa.
Un nome a questo marito, lo salutiamo visto che non è
Leonardo,
qui. Leonardo, se ci ascolti, grazie di essere con noi.
Sì.
Non è nelle Isole Pontine.
Non è nelle Isole Pontine.
Perché voi avete una casa splendida.
L'aveva mio suocero, adesso non l'abbiamo
peccato,
più.
L'abbiamo, nella Cala del Francese.
Bellissimo, sì, assolutamente. Uno dei 10 paradisi, detto da Custo,
del mondo.
Del mondo.
Non solo d'Italia, esatto. Va bene, salutiamolo.
Salutiamolo, salutiamo la meravigliosa isola di Palmarola. E quindi no, parlando, vedendo, ma che cosa fanno, che cosa succede, che cosa si fa in Europa? E ci siamo incuriositi e anzi diciamo anche spaventati, perché mano a mano che tu scarichi, non so, sul sito della salute pubblica italiana, eccetera, eccetera, se non europea, se non mondiale, leggi delle statistiche inquietanti,
brutte.
Quindi ci è venuta in mente questa cosa, ma perché non inventiamo qualche cosa?
E fra pochissimo ci direi cosa avete inventato. Ancora un po' di curiosità ai nostri ascoltatori.
Okay. Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Olimpia. Olimpia Bolla, che è un'imprenditrice romana di famiglia di imprenditori nel campo aeronautico, che si è gettata anima e cuore a portarci una soluzione, a inventarla e a regalarcela, una applicazione utilissima per chi guida, per avere le mani libere e non andare a sbattere. Poi ci spiegherai bene come funziona, ma soprattutto volevo farti i complimenti perché so che hai avuto un premio importante dall'Università Luiss pochi giorni fa. Di che premio parliamo?
Allora, devo intanto ringraziare l'ideatore del premio, Antonio Galdo, che è un tuo collega giornalista, scrive sul Messaggero, nonché ha un sito molto carino dove si legge di tutto, che si chiama Non Sprecare.
Giusto.
Questo sito nonsprecare.it si fa carico di tutta una serie di progetti annuali che vengono presentati. Io ad Antonio avevo parlato del nostro progetto Smartphones ed ovviamente lui aveva appena scritto un articolo molto interessante sul Messaggero su quello che sono appunto il problema dell'uso dello smartphone alla guida e le conseguenze catastrofiche.
Ricordiamo che l'applicazione è proprio Smartphoners.
Sì, scaricabile
su tutte le piattaforme.
Il nostro sito si chiama www.smartphoners.it, pagina Facebook Smartphoners.
Ma ricordiamo
Twitter.
Chi ha creato l'applicazione, quelli che hanno derubricato, ecco.
Dunque, siamo molto fieri di presentare la società Next ADV, dove ci sono i nostri ragazzi. Alessandro,
a Via Mosca, giusto?
A Via Mosca, Alessandro Lambiase, Pasquale, eccetera, eccetera. E siamo un bel team e loro sono stati coloro
in
che hanno...
In tutto quanti siete a lavorare a questo progetto?
A lavorare in questo progetto siamo dentro la società che promuove il progetto Smartphoners, siamo io, le mie due figlie
Vittoria e Bianca,
che
salutiamo,
e le giovani Leve e i ragazzi della Next ADV. Siamo noi quattro.
Beh, devo dire complimenti perché, come dire, da un garage è nata la Apple.
Esatto.
Voi non da un garage, ma insomma poco più. Siete
sì,
veramente...
totalmente italiana. Questo siamo molto felici di dirlo. È un'app che non esiste in tutto
per la
il
sicurezza
mondo.
Alla guida.
Per la sicurezza alla guida.
Ecco, entriamo un po' nel progetto. Quindi che cosa fa la vostra applicazione? Quando uno sta guidando, cosa gli permette di fare?
Allora, intanto... la cosa importante da dire è che questa applicazione che è in continua evoluzione, quindi stiamo già facendo delle altre aggiornamenti
sì,
molto importanti. Praticamente il segreto di questo nostro successo che stiamo avendo da soli 2 mesi, da quando è stata lanciata ad oggi, vi posso dire ad oggi che siamo 15.000 utenti attivi.
Attivi in che cosa?
Attivi in questo gioco, ovvero Smartphoners è un gioco.
Quindi stiamo parlando di divertimento, quindi è per la sicurezza ma senza noia.
Esattamente, il nostro punto di forza è premiare e non reprimere. Come si fa?
Un po' come Waze.
Un po' come Waze.
Per chi conosce, insomma.
Esatto. praticamente, allora, si scarica l'app,
si entra in una community.
In una community dove oggi vi dico, appunto, siamo 15.000 utenti attivi e oggi abbiamo già percorso i nostri giocatori più di 700.000 chilometri senza usare il cellulare.
E senza sbattere.
senza
esatto. Fare incidenti.
E questo è un grossissimo punto dove poi arriverò più tardi.
Complimenti, le compagnie di assicurazioni dovrebbero farvi una medaglia.
Esattamente.
Un premio economico.
Stiamo risparmiando soldi alla comunità, ne riparliamo dopo.
Oltre
ad evitare
sanità,
almeno
insomma,
in questo momento statisticamente almeno 3 incidenti mortali
al giorno.
No, con i nostri 700.000 chilometri noi
complessivi,
in statistica,
certo,
abbiamo evitato.
Bravo.
Allora, diciamo che la nostra chiave di volta è il gioco. Che cosa faccio? Io ti premio perché tu sei un guidatore responsabile. Come ti premio? Scarichi l'app, entri a far parte di una community. Significa che dentro l'app c'è un concorso a premi dove vieni, tutti i registri con il tuo nickname e vedi sempre online una classifica di utenti che percorrono ognuno i propri chilometri. Importante dire che la nostra app non solo ha questa grossa, diciamo, importanza sociale di cercare di non far usare il telefonino, e vi spiegherò come, ma anche il fatto che diamo i limiti di velocità. Quindi, ricapitolando, si scarica l'app.
Meno multe.
Si parte, l'app registra il sistema GPS della macchina e parti, metti go e tu, utente nonché guidatore, puoi essere collegato via Bluetooth o via auricolare, perché questo l'app te lo consente. Quindi che cosa significa? Significa non togliere mai gli occhi dal volante, quindi significa non toccare il telefonino, e in questo momento parte la tua macchina e tu cominci ad accumulare chilometri, telefonate non risposte o risposte solo tramite via Bluetooth, accumuli punti. Questi punti vengono immagazzinati nella tua classifica personale. Quando spengi la macchina, viene salvato il tuo percorso con i tuoi punti.
Io, da vecchio assicuratore, ti direi una nuova classifica bonus malus, perché un guidatore che si comporta così bene dovrebbe avere un bello sconto della polizza assicuratrice.
Speriamo di arrivarci, perché infatti le assicurazioni sono tra le diciamo
partner,
dei partner che si stanno affacciando a noi. Noi ad oggi abbiamo già avuto, vi spiego, abbiamo avuto il patrocinio dell'ACI, che è molto importante. L'ACI riconosce in questa app, un'app che ha un valore sociale altissimo. Abbiamo il patrocinio dell'associazione familiare
Smartphoners, lo ricordiamo,
Smartphoners.
Per chi si fosse messo in onda, contatto solo adesso con noi, siamo in onda con Olimpia Bolla, presidente di una società appunto molto rappresentativa del benessere di voi guidatori che ci state ascoltando mentre guidate, insieme a Leonardo, il marito, a Vittoria Bianca e a pochi altri baldi giovani hai creato questo gioiellino, un miracolo italiano. Ma vai avanti pure a parlare di ACI e di come aiutare i nostri ascoltatori in macchina.
Ok. Quindi noi siamo patrocinati dall'ACI, dall'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada.
Come no, conosciamo bene.
Molto. E anche dalla Nazionale di Calcio per le Vittime della Strada. Siamo partiti solo 2 mesi fa. Si stanno interessando anche molte grosse aziende che vorranno entrare con noi, speriamo di riuscire ad ottenere dei partner e dei nuovi premi che entreranno in questa classifica, perché adesso vi racconto.
No, non ci raccontare
tutto.
Adesso un brano, perché anche chi guida si deve un po' distrarre, poi ritorniamo a parlare di questa bellissima iniziativa di Olimpia Bolla. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Questa puntata la vogliamo dedicare, questa prima parte, a voi ascoltatori in macchina. Quindi in qualche modo vi stiamo regalando a parametro zero, quindi veramente senza nessuna spesa, completamente gratuita, la possibilità di scaricare un'app veramente innovativa. Parliamo di Smartphoners, l'app inventata da Olimpia Bolla. Olimpia, ricordiamo ai nostri ascoltatori come funziona e cosa si vince entrando in questa community, dove i punti che cosa regalano per il momento.
Ok, allora si scarica gratuitamente da tutte le piattaforme, Android e iOS. Peraltro vi voglio dire che siamo stati per 2 giorni l'app di tendenza la più scaricata nell'Apple Store. E siamo presenti sulla pagina Facebook e Twitter. Si scarica l'app gratuita e praticamente l'app è una sorta di gioco a premi
dove chi guida meglio, senza usare telefonini, mani, sciocchezze varie,
premi il comportamento virtuoso dell'automobilista
durante la guida, quindi mette in collegamento quello che è il GPS della macchina o del telefonino con le altre applicazioni. Meno le fai, più punti accresci, quindi più chilometri fai guidando e basta.
Esatto, guidando e basta, vieni incentivato al rispetto anche dei limiti di velocità,
esatto.
Entri a far parte di una community, misuri il tuo percorso e rispetto a tutti gli altri giocatori e vinci settimanalmente, mensilmente e anche giornalmente buoni benzina elettronici, quindi che si possono usare in tutti i distributori d'Italia. Al momento si vincono buoni benzina e ci sarà poi il gran premio finale a luglio con l'estrazione del miglior percorso fino a 1500 euro
perbacco,
di buoni benzina.
Perbacco, quindi bisogna veramente prendere in considerazione questa iniziativa. E una cosa, si possono anche perdere i punti?
I punti si perdono se il guidatore non rispetta il limite di velocità, se il guidatore che non è collegato a Bluetooth o all'auricolare, nel momento in cui è alla guida prende il telefonino, lo usa manualmente. Cioè la nostra idea
quello
è
quello che verrebbe multato da un qualsiasi poliziotto.
Esatto. Quindi il nostro slogan è: posa il cellulare e vinci buoni benzina.
E guida meglio.
E guida meglio. L'applicazione è gratis, è molto divertente, non costa nulla e stiamo avendo un grandissimo successo perché tutti i nostri utenti hanno capito che in fondo si può fare tutto, ma si può fare con
la testa. Funziona con tutti i navigatori, i vari sistemi, oppure ci sono dei sistemi che non sono compatibili?
È compatibile con tutto. Ovviamente non si può usare io posso anche usare il navigatore sul telefonino sempre che la mia mano non vada sul telefonino, cioè io posso
usare. Lo devi
impostare
prima.
Esatto, lo devi impostare prima, non perdi punti solamente.
E i chilometri riesci a calcolarli a seconda della strada che stai percorrendo, quindi
assolutamente.
Il limite di velocità in una strada urbana sarà diverso naturalmente di una strada extraurbana.
Smartphoners ti dà anche il limite di velocità,
quindi non è sempre lo stesso ovviamente.
Non è sempre lo stesso.
Molto bene, beh, incredibile, complimenti Olimpia.
Grazie.
Ci tornerai a trovare per parlare ancora ai nostri ascoltatori di questa interessantissima iniziativa?
Assolutamente sì, sperando di avere a brevissimo delle grandi novità come quella della settimana scorsa dove abbiamo vinto alla LUIS il premio per le migliori
per risparmiare, esatto. Dove l'attenzione all'energia non sprecata, quindi a non sprecare, è al primo posto. Ancora grazie e a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata una cara amica, una scrittrice, una lettrice molto forte. Parliamo di Giulia Alberico. Giulia Alberico si è presa la briga di cercare nella memoria, fra i suoi libri, quelli che secondo lei meriterebbero una riscoperta, che in qualche modo vivono una sfortuna, quella di essere abbandonati o ancora peggio dati per letti. E l'esempio che ci curerà la settimana prossima, e non dico nulla di più, ma è uno di questi, un libro che in qualche modo viene considerato più che letto.
E magari non lo è a sufficienza.
Invece oggi parliamo di un libro che veramente non si legge più, della grande Morante, Il mondo salvato dai ragazzini.
Eh sì. sì, è un libro molto importante, io credo è l'unico, a parte una piccolissima altra pubblicazione, è l'unico in versi di Elsa Morante, è uscito nel 1968, quindi anche la data è importante per collocare questo suo lungo racconto in versi che è diviso in tre grosse parti, Addio, La commedia chimica e La serata a Colono. Ora, Pasolini lo volle vedere come un manifesto politico, però scritto con la grazia della favola, con umorismo e molta gioia anche. È, come dire, è una lettura da fare perché è attuale, attualissima. Il mondo salvato dai ragazzini. E chi sono questi ragazzini? Sono, secondo Elsa Morante, gli ultimi, gli innocenti, quelli capaci di concepire, cogliere l'essenza magica della realtà. Gli altri sono, come dire, le persone ingessate, sicure di sé.
Quelli che sono vecchi dentro, potremmo dire.
Ecco, sostanzialmente sì, i ragazzini di Elsa Morante sono giovanissimi, ma non sempre. E c'è una ballata.
Tu saresti fra loro, insomma.
Ma non lo so, spero di sì, io sono vecchissima, però no, è un po' il discorso del fanciullino pascoliano, no? Però
esatto.
Fatto in maniera molto audace. Ecco, lei all'interno di questo mondo salvato dai ragazzini, che dice lei essere quelli che hanno scoperto il volo prima ancora dell'aviazione, c'è una ballata bellissima, la ballata degli FP e degli IM, che sarebbero i felici pochi e gli infelici molti.
Beh, è un libro delizioso anche per i bambini, quindi secondo me potrebbe essere dato non proprio ai, nella culla, ma insomma già
complesso,
un ragazzo di 10 anni.
Sì, è complesso, però alcuni passi della ballata dei felici pochi e infelici molti è stupendo, e c'è un elenco di personaggi da Simone Weil a Rimbaud a Giordano Bruno, cioè in realtà dice Elsa Morante la felicità degli infelici molti è teterrima, mentre all'incontrario per i felici pochi anche il dolore diventa allegro, no? Diventa vitale e sprizza creatività. Naturalmente dentro c'è tutta la visione utopica, anarchica di Elsa Morante, che crede e vuole credere in un mondo come dire, un mondo in forte cambiamento.
Quelli edificante, sono, potremmo dire?
Più che altro sì, direi proprio un'utopia alla Che Guevara, non so come dire, erano anche quegli anni lì, ecco. E quindi mette in scena come un grande Luna Park questa sua visione istrionica anche, ma magica, affascinante, e su cui vale la pena riflettere.
Magmatica, hai detto, perché si è sentito male un momento, ma parlavi
sì,
di magmatica.
Sì, magmatica, lei mescola appunto poi il mito con le fiabe, con riferimenti al presente, aveva scritto da poco pro o contro la bomba atomica, altra sua posizione molto netta nel discorso utopico che fa. Oltretutto si riconosceva tra i letterati, no? Nell'intelligenza, scrittori di professione. Lei diceva: io sono una cantastorie.
Scusa, quindi, non si è sentita scrittori di?
Di professione.
Professione, ecco,
sì,
perché
ecco.
Va e viene la linea, scusaci.
Ah, mi spiace, sì. E beh, insomma, lei si reputa una cantastorie, ecco, semplicemente questo.
Una illegale quasi, potremmo dire.
Sì. Comunque una fuori dalla norma, ecco, fuori dalla norma. E tale è rimasta poi fino alla fine. Non amata e conosciuta sufficientemente, a mio parere.
Inclassificabile.
Però, insomma, con una sua forza incredibile, non solo come narratrice di cui tutti conoscono la storia, l'Isola di Arturo, Menzogna e Sortileggio, ma anche per questa la lunghissima ballata, questo poemetto epico, Il mondo salvato dai ragazzini, che secondo me andrebbe proprio riletto.
È regalato per Natale, la prossima
perché
settimana.
No?
Quindi correte in libreria, in Audi, il prezzo immagino non sia neanche molto alto.
No,
quindi
molto accessibile, credo che sia un'edizione da 7,80 euro.
Quindi si fa centro e economica. Si regala un libro indispensabile.
Penso proprio di sì.
Grazie Giulia, alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna dal Piemonte meridionale, dall'Alessandrino, terra che fu onorata, direi di più, lusingata da essere madre di cotanto scrittore, il nostro Umberto Eco, il grande narratore, ma saggista, filologo, diciamo intellettuale a tutto tondo. Qual è il tuo ricordo, Roberto, del nostro Umberto Eco?
Guarda, ora che stavi parlando, Alberto, ciao, ti saluto e saluto anche i nostri ascoltatori. In prima battuta, scusate, stavo dimenticando un saluto. Ora che me ne parli, mi viene in mente una volta ad Alessandria, tanti anni fa, che andai ad ascoltarlo in un incontro dove c'era anche un... Ad Alessandria abita spesso un grande fisarmonicista che si chiama Gianni Coscia, che è un personale amico, nel senso che io lo saluto quando lo incontro per strada e lui a malapena mi degna di uno sguardo, però il mio saluto è estremamente reverenziale nei confronti di Coscia. E lì andai ad ascoltare Eco, c'era anche Coscia, perché in una occasione lo stesso Coscia, se non vado errato, aveva suonato la fisarmonica facendo dei pezzi molto belli, nello specifico jazz, in una serata dove era ospite lo stesso Eco. Io l'avevo incontrato per strada molti, molti anni fa, perché veniva ad Alessandria spesso, passava, nonostante insomma il suo abitare in giro, per il suo vivere a Bologna, anche perché insomma era a Bologna come cattedra, e il suo vivere in giro per l'Italia. È un bellissimo ricordo di letteratura e di musica in questo caso.
Ma oggi ci parli dell'assessore alla cultura del comune di Asti, un caro amico, Massimo Cotto.
Sì, un caro amico che mi è capitato di vedere anch'egli non molto tempo fa, intervistandolo per una rassegna. Massimo Cotto, che ha scritto un libro che ricorda Alda Merini, la grande Alda Merini. Tutta la terra del nostro silenzio, questo è il titolo del libro edito da Zona Editore. Massimo Cotto, oggi, come dicevi tu, Alberto, prima assessore alla cultura al Comune di Asti, molto conosciuto agli ascoltatori Radio Rai, perché è una delle voci più note radiofoniche, ha condotto per 20 anni moltissime trasmissioni e anche perché poi è approdato ad altre emittenti nazionali come Radio 24, Capital e Virgin Radio, mi pare. Di recente appunto ha pubblicato questo libro, L'incontro con Alda Merini, che è una sorta di cosa, una specie di colloquio tra i due, ma lo definirei qualcosa di più di una semplice chiacchierata, di un semplice colloquio, una specie di riflessione, forse meglio così, una riflessione anche prolungata sull'amore e naturalmente sulla vita. Allora, Massimo Cotto incontra Alda Merini, che noi conosciamo come la musa dei Navigli di Milano, come viene appunto definita, e tutto inizia dall'ingresso in casa della poetessa nella zona centralissima della vecchia Milano, in qualsiasi giornata che si potrebbe definire piovosa, ma che qualcun altro potrebbe invece definire uggiosa, non diciamo chi, ma tanto avete capito benissimo. Si entra in casa della Merini, il regno, il domicilio della Merini è descritto da Cotto come un rifugio dalla tempesta della banalità, quindi un modo per starsene tranquillo da tutte quelle che sono le cose inutili e banali che ci circondano un pochino tutti i giorni. Questo riguarda credo un pochino tutti noi. Un incontro che avviene per la volontà dell'autore, la volontà di conoscere una delle più grandi scrittrici del Novecento, una donna che con la sua poesia è riuscita, e questo è un commento dello stesso Cotto, un commento significativo che inserisco appunto in questa presentazione, una donna che è riuscita con la poesia a salvargli, ha detto, la vita, proprio come, e anche questo è interessante, come fosse una canzone di Bruce Springsteen.
Ricordiamo anche la detenzione, perché non riesco a usare altro termine, di Alda in manicomio, perché all'epoca si chiamavano ancora così, che fu molto dolorosa e creò tanto materiale poi utilizzato per le sue poesie, ma comunque grumi di dolore.
Esatto, purtroppo è stato un periodo tristissimo per la vita della Merini. Quindi è questo libro una che io definirei cronaca letteraria di questo incontro, che è lontanissimo, perché avvenne nell'oramai lontano appunto 2008. È un incontro che è fatto di continui saliscendi di toni, no? Vorrei esprimermi in questo modo, i cambi repentini magari di registro, di spiegazione, di racconto da parte della stessa Merini durante la confessione, la sua confessione della vita, della poesia, della vita, una vita vissuta da lei in maniera particolare. E questi cambi di tono sono, mi ricordano, una dimostrazione di capacità nel variare il colore della voce che è propria di un'attrice. Quando si ascoltano, in questo caso, gli attori o le attrici recitare, un'attrice o un attore che cambiano continuamente nella loro esposizione il colore e l'altezza della recitazione, è bellissimo. E c'è questo parallelo con il racconto della Merini. E, tra l'altro, c'è da dire che mi pare che sia un po' di tempo passato ad analizzare la vita mentre si legge questo libro attraverso gli occhi della scrittrice, che però si pone davanti a Cotto, a Massimo Cotto, un po' come un equilibrista, equilibrista della parola, un po' come potrei definirla, la depositaria di una verità, oppure una persona che guarda la vita in maniera assolutamente disincantata, cercando anche di darsi la risposta alla domanda chi è oggi Alda Merini, quindi cercando di farsi una domanda e di darsi una risposta. Io direi che sono un uomo curioso d'arte, musica e spettacolo, come tutti sappiamo, Massimo Cotto, ed una donna altrettanto curiosa dell'esistenza, no? Secondo le strade dell'amore.
Per chi volesse, Roberto, diamo qualche data allo spettacolo ispirato alla vita di Alda Merini, con fantastici attori, testo di Claudio Fava, interpreta Alda Anna Foglietta. È stato a Roma fino all'11 dicembre, adesso è a Livorno al Teatro Goldoni fino al 13 dicembre, a Trento al Teatro Sociale a gennaio, Forlì al Teatro Diego Fabbri sempre a gennaio, a Genova al Teatro Duse fino alla fine di gennaio, Milano al Teatro Menotti, insomma Bergamo al Donizetti e via via. E troverete, se comprerete il libro e andrete allo spettacolo, tante corrispondenze letterarie toccanti, e quello che tu ci hai detto, io avendo visto lo spettacolo, le ho ritrovate tutte puntuali, e complimenti ancora a Massimo Cotto per questo bellissimo libro. Ricordiamo ancora il titolo e il prezzo per i nostri ascoltatori.
Sì, è Tutta la terra del nostro silenzio, incontro con Alda Merini e con un componimento inedito della stessa poetessa. Sono 11 euro, 100 pagine, quindi si legge.
Editore Zona.
Velocemente. Editore Zona, esatto.
Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa mezz'ora del programma a voi dedicato, carissimi lettori, sta per finire. Ci ha raggiunto un caro amico, un vero editore romano, parliamo di Sergio Fanucci, che oltre a pubblicare libri splendidi, la mia formazione fantascienza permettendo, è stata abbeverata alle sue pagine. Grazie Sergio.
Grazie a te dell'invito e grazie a tutti i radioascoltatori.
Ma soprattutto, oltre a fare questi bellissimi libri in traduzione, non solo in traduzione, anche autori italiani, sei anche tu un autore. Oggi sei in questa veste per i tipi della Rizzoli, con la quale avevi avuto un'avventura anche di compartecipazione azionaria, che però è finita molti anni prima di iniziare il percorso di vendita della Rizzoli, che poi recentemente l'ha portata nelle braccia del gruppo Mondadori. Come ti eri trovato dentro la Rizzoli come socio di minoranza in quel caso?
Sì, ma è stata un'esperienza molto positiva, soprattutto i primi 2 anni, sui 3 anni di vita insieme. Poi si sa, riuscire a trovare un punto di incontro con queste grandi corporazioni non è semplicissimo, riuscire ad adeguare i propri modelli di lavoro con i loro è una cosa piuttosto complicata. Quindi poi si sa, la libertà e l'indipendenza editoriale sono un valore aggiunto a cui poi è difficile dire di no.
E poi un uomo come te, che è veramente un cavallo libero, che vuole galoppare senza avere la sella o le briglie troppo tirate.
Ma la creatività va lasciata libera, ovviamente va sempre purtroppo sempre così, preceduta da ragionamenti, da considerazioni, da riflessioni che il mercato ti porta a fare. E la differenza tra appunto fare l'editore e poi fare lo scrittore è esattamente questa. Con l'editore tu sei lì a mediare ogni volta il lavoro di un autore, il lavoro anche di un curatore con quelle che è poi la distribuzione, la promozione del libro stesso nelle librerie, e poi invece come autore sei lì a mediare con te stesso per riuscire a trovare una storia che stia in piedi e che piaccia.
Settimana prossima siamo a Natale, il tuo libro è un libro da regalare anche a Natale, direi di più insieme al primo libro, perché questo fa parte di una trilogia che è iniziata qualche anno fa, sempre per Rizzoli.
Sì, esattamente lo scorso anno, un periodo leggermente precedente, era ottobre, uscì il primo libro, si chiama Codice Scorsese. Di questa...
Tutta la trilogia si chiama Trilogia dei Codici.
Esattamente, giusto? Codice Scriba è invece il romanzo appena uscito, e Codice Lumière uscirà il prossimo novembre e terminerà appunto.
Quindi è organizzato tutto un corpo dell'opera attraverso uno studio, perché quello che possiamo trovare nelle pagine di questo bellissimo libro, che appunto è il secondo, sono 524 pagine per soli 20 euro, soli 3 centesimi a pagina, questo è un po' il nostro giochino, quindi sono soldi ben spesi. Troviamo tanta conoscenza, perché tu parti dalla tradizione dell'Iraq, degli scriba, di questa sorta di confraternita di sacerdoti capaci di scrivere, quindi di tramandare, che hanno un rapporto molto potente attraverso i secoli con chi governa. Non direttamente loro sono a governare, ma sono i veri, diciamo, consiglieri, quelli che sono dietro le fila e in qualche modo sono in grado di muovere dei burattini, un po' il grande vecchio, diremmo.
Sì, esattamente questo, il potere loro non lo hanno, ma non lo manifestano, al contrario invece di quelli che nella storia dei rabbini, dei faraoni, degli imperatori, dei re e quant'altro, sono sempre stati appunto i grandi consiglieri, come dicevi, in grado di manovrare rimanendo sempre un passo indietro. E questo ha permesso, io immagino, in questo romanzo, che questa, chiamiamola appunto confraternita ma anche casta, tramandasse questo potere attraverso le dinastie, quindi attraverso i figli, poi i nipoti, e mantenesse sempre questo controllo del potere, appunto. Attraverso che cosa? Attraverso la conoscenza, attraverso la cultura. Perché gli scriba erano sì uomini che sapevano scrivere, gli unici che sapevano scrivere ai tempi, ma sapevano anche leggere, soprattutto sapevano tramandare. C'era allora un concetto di narrazione attraverso la parola, non tanto attraverso la scrittura o i segni, che ancora dovevano essere inventati, ma attraverso appunto la capacità di ricordare attraverso la memoria. È un concetto questo che ho poi rivisto anche con Doris Lessing prima che morì.
Tu hai conosciuto?
Esatto, ho conosciuto, in cui ho passato con lei momenti straordinari, molto intensi, in cui lei ha scritto proprio un romanzo che abbiamo pubblicato come Fanucci, un romanzo di fantascienza che si chiama Mare and Dan, dove appunto fratello e sorella, davanti a un mondo che ormai non c'è più nulla, non c'è più, è stato tutto quanto distrutto, hanno solamente un dono, quello di riuscire a ricordare qualsiasi cosa loro riescano a vedere.
Una forza di sangue che è presente anche in questa trilogia. Qui abbiamo il patto tra un padre e una figlia. Anche tu sei padre di una.
Anche io sono padre e ho due figlie.
Infatti, quindi... gli hai dedicato il libro. Le salutiamo se sono in ascolto. Sono Viola e Greta. Quanti anni hanno?
Ah, sono piccolissime. 7 anni Viola, appena fatti il 14 di dicembre, e 5 anni e mezzo Greta per i 6 a maggio.
Cuore di papà, anch'io saluto la mia che ha 10 anni. Ma prima di salutarci, ci tornerai a trovare, perché
assolutamente
il tema
sì,
è veramente
sì,
molto interessante. Ricordiamo i connotati del libro, che è uscito per i tipi di Rizzoli da un mese, mi pare.
Esatto,
sì. Sono appunto 20 euro. Il titolo fa parte della trilogia degli scriba, dei codici, è Codice Scriba, il male uccide il bene anche, un sottotitolo che devo dire fa subito venire voglia, incuriosisce moltissimo. Sono 524 pagine e 20 euro. Buon acquisto per le feste di Natale, può stare sotto l'albero. A presto.
A presto, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, inizia questa ultima mezz'ora del nostro programma del sabato e poi della domenica, ma poi andiamo in replica anche nelle nostre radio contubernali. Ci ha raggiunto Ilenia Menale. Ilenia, come stai intanto?
Bene, grazie.
Splendida come sempre, anzi,
grazie.
Più del solito, devo dire, ti trovo in splendida forma.
Grazie.
Ilenia è una giornalista, è una cara amica che ha lavorato anche diciamo in ambienti a noi molto vicini, non diciamo dove, ma se vuoi lo direi tu. E oggi si occupa di inviati di guerra, ha scritto un piccolo capolavoro, direi così, perché scrivere sui giornalisti non è semplice, non di temi ma di persone. Ti sei voluta concentrare su due personaggi. Chi sono? Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Sì, ho condotto questa intervista a due inviati di guerra, due ex inviati di guerra, Franco Di Mare e Toni Capozzo, e devo dire è stata una bellissima esperienza, un progetto che è nato circa un paio d'anni fa e che poi si è sviluppato veramente in maniera fenomenale, strepitosa, perché ho avuto veramente l'aiuto di questi due inviati che hanno creduto fermamente in questo lavoro.
Spiegacelo un pochino, perché insomma scrivere di giornalisti non è semplice, anche i premi non ci sono, sono pochi poi alla fine i premi ai giornalisti, no?
Anche se loro, devo dire, ne hanno vinti tanti.
Li ho scelti
veramente.
Non facciamo
bene.
Pubblicità, ma l'elenco è lungo.
Assolutamente sì.
Ma dici qualcosa di più.
Vi leggo una parte della sinossi di questo libro che si concentra.
Diamo il titolo: La guerra oltre la notizia. Esatto. Note sul giornalismo di guerra, editore Mattioli, 1885, un collega molto raffinato. Parliamo di un libro di poche pagine ma molto molto preziose, sono 12,90 euro il prezzo di copertina, 102 pagine anche illustrate perché ci sono delle immagini
bellissime,
a colori molto belle, e viene appunto 12 centesimi a pagina, ma li valgono questi 12 centesimi.
Grazie.
Vai, facci sentire cosa hai scritto per l'introduzione.
Sì. Che cosa pensano i giornalisti di guerra una volta rientrati dalla loro missione? E cosa provano in guerra? Perché molti di loro sentono la necessità di scrivere un libro dopo l'esperienza di guerra? A queste domande vi risponderanno due inviati, Toni Capozzo e Franco Di Mare, che replicheranno alle domande e vi caleranno nei loro trascorsi con il supporto di due testi recenti, Il cecchino e la bambina e Adios, entrambi scritti dopo l'esperienza di guerra.
Ilenia, un secondo, ma questa descrizione ci ha commosso, ci fa capire tante cose, ma una domanda che mi sono sempre fatto: la notizia quando viene raccontata così, appena colta, a caldo si direbbe, appena uscita dalla tragedia, purtroppo stiamo parlando di guerra, non stiamo parlando di sport o di bei momenti, ma sempre c'è qualcuno che ci ha rimesso le penne. Ecco, troviamo delle differenze nel come scrivere la stessa cosa a caldo e magari dopo qualche mese, se non qualche anno, preferisco sempre dopo qualche anno perché gli Istanbul somigliano troppo alla notizia appena portata sulle pagine dei giornali. La trovi questa differenza di stile, anche di emozione?
Assolutamente sì, è nettamente visibile e percepibile, e oltretutto all'interno del libro io lo chiedo ed esce un po' dalle parole soprattutto di Toni Capozzo.
Quindi è un po' il tuo interesse far capire che c'è qualcosa di totalmente diverso, un po' la Kapuscinski, ecco, il grande giornalista polacco.
Assolutamente, e in realtà Toni Capozzo lo definisce percorso terapeutico, cioè scrive un
autoterapia,
libro...
Autoterapia, ecco, per sé.
Esatto, perché scrivere un libro è un po' come esternare, ecco, quello che poi nella notizia non si può, le emozioni che nella notizia, nell'informazione, quindi cartacea, che sia stampa, che sia telegiornale, quindi televisiva o radiofonica, non si riesce insomma a tirar fuori. Invece Toni Capozzo parla appunto di questo percorso, di questo percorso terapeutico, proprio perché è importante esternare i propri sentimenti e le proprie emozioni. Lui l'esterna, lui come Franco Di Mare chiaramente lo esterna in una maniera veramente sorprendente, e questo sicuramente trapela tantissimo dal libro, non solo dall'intervista, ma anche perché appunto mi riferisco, quindi prendo, mi faccio aiutare in un certo senso da due testi, da
sono
due loro
molto
testi.
Diversi, perché sia
sì,
come persone
sì.
che come anche
le
stile.
Assolutamente sì.
Franco
sì.
ti ha anche presentato presentato alla Fiera del Libro,
esatto,
la settimana scorsa.
Sì, sì, sì,
è pazzo di te anche lui. Ricordiamo che è giovanissima, ma non è minorenne, perché se la vedete sembra una bambina, ma ha comunque compiuto 30 anni da qualche mese, anzi forse qualcuno
un po' di mesi.
Sì,
assolutamente sì. Sì, sì, sì.
Senti, ma prima di darti appuntamento alla prossima, sì, puntata, perché ci hai promesso di venirci a trovare ancora, lo faresti l'inviato di guerra?
Questa è una domanda molto difficile. In realtà sì, però non so se effettivamente emotivamente si riesce a reggere questo peso.
Dici, l'elmetto rovina la conciatura?
No, non credo, non è quello che mi preoccupa sinceramente, mi preoccupa molto più il lato emotivo,
certo.
Loro sono due persone veramente profonde, credo proprio al di là, quello che hanno visto non li rende persone comuni, io questo l'ho notato tantissimo.
Un saluto anche alla grande Oriana, che è stata inviata di
certo,
guerra, possiamo
sì,
dire, tra le donne più sì, importanti, la Fallaci,
sì, assolutamente
averci
sì,
testimoniato anche in Libano col caro amico generale Angioni, che salutiamo, quello che significa appunto essere italiani in un campo di guerra così delicato come è stato Beirut e il Libano.
Certo.
Ricordiamo i connotati: La guerra oltre la notizia, di Ilenia Menale, editore Mattioli, 1885, 12,90 € per 102 pagine, 12 centesimi a pagina. Alla prossima.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata una cara amica. Parliamo di Eleonora Mazzoni, che è tornata con un libro dal passato, perché in qualche modo si rispolvera ogni Natale il tuo racconti di Natale, tuo e di Carlo Collodi. In qualche modo hai fatto un tavolino, l'hai fatto resuscitare. Come hai fatto?
No, in realtà è una proposta che mi ha fatto questa piccola casa editrice molto interessante, intelligente, la Grafa
non
Edizioni.
Non poteva che essere così, se
è vero,
non ti avrebbe scelta.
È vero. No, ma perché come vedi è molto curato, anche a livello di grafica.
E costa pochissimo, sono
costa 5 euro. Quindi in realtà fa parte di una collana che io ho aperto nel 2013, che si intitola Natale, ieri e oggi, e in realtà l'editore associa un inedito di un grande scrittore italiano, quindi nel mio caso Carlo Collodi, con un autore contemporaneo. È un progetto che mi sembra interessante, l'ultimo è uscito poco tempo fa, e associa un inedito di Matilde Serao e un racconto scritto da Giulio Laurenti. Ma insomma ogni anno fa questa operazione e devo dire che funziona molto, forse il prezzo piccolo, il librino che è piccolo ma curato,
ma il tuo
denso,
racconto deve essere in sintonia o è libero?
È libero, diciamo che io ho lavorato per contrasto, perché
quindi l'hai letto il libro,
il racconto di Collodi me l'aveva dato in anticipo
di
esatto, di Lorenzini, me l'aveva dato Roberto Russo, l'editore, e è un racconto molto bello, ti dico, io la prima volta che l'ho letto pianto, ma lacrime vere.
Ci riuscirò mai a essere brava come...
Sì, beh, no, era impossibile, non avrei potuto.
Infatti, e invece lascialo dire agli altri.
Ho lavorato per contrasto, non potevo,
vabbè,
tra l'altro
contrasto,
sai che io adoro Pinocchio, adoro
allora
la lingua di Pinocchio.
Come no, c'è anche qui un Pinocchietto.
Ma no, amo, perché come si può non amare quella lingua tattile, inventiva, concreta, materica di Collodi.
E che cosa ci hai messo nel tuo racconto?
Di contrasto, perché lui racconta appunto di una contessa vedova con 3 figli ed è comunque un racconto scritto nella seconda metà dell'Ottocento, quindi ambientato in campagna, e racconta di un'accoglienza, il Natale come possibilità di un'accoglienza, di un'inclusione. Io racconto l'inverso, infatti il suo si intitola La festa di Natale, il mio si intitola Un Natale come tanti altri, e racconta di una donna sola, anziana, quindi in pensione, un'ex segretaria, quindi una donna comune, e il cui marito tempo prima se n'è andato via di casa senza quasi dare spiegazioni, c'è un figlio che non è venuto al mondo, poi c'è un piccolo colpo di scena che racconto appunto durante la scrittura del testo. Comunque una donna che marginale, che fa una vita abitudinaria, sola, questa solitudine contemporanea anche cittadina. E succede che improvvisamente l'appartamento sfitto da tanti anni vicino accoglie una uomo di colore, lei dice nero, ma non è proprio nero, ma diciamo abbastanza scuro da sembrare un'ombra. E questa ombra, diciamo, poi le tira fuori delle ombre del passato.
Non
quindi,
mi dire di
no,
più.
No, non dico di più. Diciamo
già
che
mi è
però
diciamo,
l'appartamento si popola di gente,
anima,
di colore, si anima, che non si capisce fino a che punto è.
Della porta accanto.
Esatto, però fino a che punto è allucinata la paura della signora anziana o
fermati, nulla di più, nulla di più. Diamo invece appuntamento ai nostri lettori a correre a comprarlo in libreria, perché veramente di Collodi sappiamo tutto, ma adesso dobbiamo sapere tutto anche di Leonora, perché i tuoi libri stanno facendo tanto carriera anche a teatro, perché sono stati trasposti.
Le Difettose, il mio primo romanzo, sta andando in tournée proprio in questo periodo,
in
già da un anno. Sì, sì. È stato rappresentato anche in Germania, in tedesco. Prima dell'Italia, tu pensa, è andato in teatro, prima mi avevano chiesto i diritti in Germania.
Ma in Germania ci vedono tutti. Allora, ricordiamo Racconti di Natale, Carlo Collodi e Eleonora Mazzoni, per Graffè.it edizioni di Roma.
E di Perugia.
Di Perugia, quindi sono degli umbri raffinati che hanno scelto di accoppiare il tuo nome a quello del grande maestro toscano. E non ci lasciare però, torna a trovarci prima di Natale.
Sì, 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 vengo a salutarvi molto volentieri.
E ripeteremo naturalmente un libro per il Natale.
Va bene, grazie.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata è finita, ma prima di salutarci è tornato a trovarci un amico indimenticabile. Parliamo di Robertino, anzi Roberto Valabrega, detto Robertino dai cari amici.
Robertino perché l'altezza è quella che è, insomma, quindi vabbè, però è un piacere.
Ma c'è un Robertino anche in senso di omonimia, no? Perché Rossellini si faceva chiamare il fondatore della nostra radio, no? Lo sai,
certo,
Radio Città
certo.
Futura è stata fondata da Robertino.
Robertino, e quindi eccolo lì. Io sono una persona
è
che...
È coccolo.
Sì, mi sembra di essere coccolato un po' da tutti, è una cosa molto piacevole, molto bella. Però insomma tutto...
Com'è andata la fiera Più Libri Più Liberi?
La fiera è andata bene, c'è stata una grande affluenza.
Hai presentato le tue travagliate esperienze.
Ho presentato le mie travagliate esperienze, insomma...
Che ricordiamo, il tuo libro si chiama
Travagliate esperienze. Sì, io ogni tanto lo rileggo con piacere e rido da solo, cioè io non so,
senza essere matto.
No, cioè io sono consapevole di che cosa, di ciò che ho scritto, e mi rendo conto che ci sono delle cose che veramente, insomma, non so, io dico come ho fatto a scrivere queste cose.
L'altra sera eravamo insieme con degli amici, mi hanno ricordato episodi a memoria.
Sì, sì, mi fa
lo
piacere,
stanno imparando a memoria.
Mi fa piacere che si siano ricordati di certi episodi e di certi particolari.
Salienti.
Mio padre, per esempio, dice come ho fatto a fare un figlio così scemo.
No.
E quindi io insomma, sai.
Ricordiamo l'editore del Faro di Treviso.
Editore del Faro di Treviso. E
sono 17 quindi, euro, un libro che scorre in modo incredibile.
Sì, la prima parte è rappresentata un po' da storie, episodi della mia vita. La seconda parte ci sono alcune poesie, alcune riflessioni, e quindi fa meditare un po', no? È come, hai visto, non so, Benigni ha vinto il premio Nobel, no? E il film La vita è bella, la prima parte
Oscar.
L'Oscar, la prima parte è abbastanza divertente, la seconda parte invece fa un po' riflettere, no? E questo libro, non è che, per carità, non mi voglio paragonare, assolutamente non sarei, però la prima parte è così abbastanza divertente, la seconda parte ci sono alcuni punti di riflessione.
L'umorismo ebraico, yiddish, di cui tu naturalmente appartieni, la tua è quella linea, no?
L'umorismo
quanto lo hai declinato alla romana?
Beh, è determinante l'umorismo ebraico, perché insomma ci si prende anche in giro da soli, no? Nel senso che la nostra religione è una religione che io penso non sia bigotta, io penso
direi
che sia
proprio di no.
Che sia una cosa, cioè è veramente noi siamo, io ho un amico, un caro amico che che è venuto anche qui spesso qualche volta a parlare con voi.
Ma stiamo parlando della stessa persona? Il mitico Piero Di Lepi. Più di un amico, è una delle colonne.
Esatto, e quindi con lui ci divertiamo a prendere in giro, però insomma.
A proposito di Piero, mi diceva che la festa di Natale che si sta avvicinando per i cristiani ha un valore anche per la religione ebraica.
Sì, beh, c'è una festività ebraica che diciamo
è vicina.
È vicina. Coincide con le festività natalizie e quindi insomma più o meno tutte le feste poi si somigliano,
un po'
tutte le religioni quindi hanno
ci verrai a trovare anche la settimana prossima che siamo in vigilia,
ma io molto volentieri vi verrei a trovare anche tutti i giorni se volete. io sarei in grado di leggervi tutto il libro, mi farebbe tanto piacere.
Basta, perché ormai lo sanno a memoria, però noi diamo la curiosità.
Insomma ci sono episodi inediti perché io vorrei adesso rappresentare un altro, il mio prossimo libro sarà sulle mie esperienze amorose con alcune signore che io ho conosciuto nella mia vita.
Oddio.
E con le quali io ho fatto il rappresentante di tessuti, di prodotti tessili, quindi nella mia vita
anche
mi sono
occupato
anche
di calze,
anche di
indumenti intimi.
E quindi
facendo da modello
quasi perché molta gente mi
ce lo regali per Natale
senz'altro.
Allora salutiamo senz'altro. Roberto Valabrega e il suo irresistibile Travagliate esperienze per l'editore del Faro di Treviso, sono solo 17 euro, e salutiamo le nostre radio contubernali che partendo da Radio Città Futura a Roma ci ritrasmettono, a Air Radio Avellino e Benevento, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio Firenze e Mugello, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio, Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia, Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo, Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e sul web Club Radio Live e Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo. Alla prossima!
Grazie.